cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, bentrovati in diretta studio. Sono le 17:15 secondi. Questo è K, io sono Enrico Bianda in compagnia di Natascia Fioretti. Subito intanto i nostri recapiti, scriveteci al numero WhatsApp che adesso vi do a memoria, non lo so, 079-382-6765. Natascia, grazie a te. Tra poco potremo ascoltare la voce di Martin Mayer, un'istituzione del mondo culturale oltre Gottardo, zurighese in particolare. Ci dici brevemente chi è?
Martin Mayer, zurighese doc, classe 1951, è stato per 41 anni alla Neue Zürcher Zeitung e per 23 anni di queste è stato responsabile delle pagine culturali, dunque responsabile del feuilleton. Lui nella Svizzera tedesca è un'istituzione del mondo culturale e non potevamo non intervistarlo, visto che sarà ospite agli eventi letterari del Monte Verità.
Allora, l'intervista che noi vi proporremo tra pochissimo qui a K parte proprio da lì, da questo passaggio Asconese, dunque nella nostra regione, per Martin Mayer, una personalità, un modo di pensare la cultura. Chi ha l'ascolto, insomma, i più coraggiosi alle 6 del mattino lo sanno, soprattutto nella seconda mezz'ora lo sanno che il feuilleton è sempre tra le letture della nostra rassegna stampa. E grazie a Natascia Fioretti, insomma, scopriremo che tipo di personalità, uno che è stato capace di stare 41 anni dentro lo stesso giornale, è forse proprio il segno di un tempo passato, questa sorta di dedizione ad una testata. Non credo esistano più tanto personalità di questo tipo. Che ne dici, Natascia?
Sì, poi lui è andato in pensione nel 2015, quindi con lui abbiamo parlato un po' del giornale come lui lo vede oggi, soprattutto anche della strategia di espansione della NZZ in Germania, ma poi abbiamo parlato anche di letteratura, dei suoi scrittori preferiti, Marcel Proust, Thomas Mann e dei diari di Thomas Mann, ma questo lo potremo ascoltare in un laser incontro. Invece questa sera ascolteremo soltanto un estratto di questa intervista, che però poi ci porterà anche agli eventi letterari, dove lui presenterà il suo nuovo libro ispirato a Tintin, del padre del fumetto belga Hergé.
Allora, questa è solamente la prima pagina di questo nostro K, tra poco questa bella intervista. La musica la cura, come sempre, Corrado Antonini. Noi partiamo subito con Liz Rosa.
Que essa vida anda barulhenta, que essa vida anda violenta, eu peço paz, tudo mais. Arder só no fogo desse amor tão bom, saber da melhor versão de mim. E aí, sacudir a mão no ar, emprestar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar, sacudir a mão no ar e depois é ver no que dá. Sacudir a mão no ar, encostar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar. Sacudir a mão no ar e depois é ver no que dá. Essa vida anda barulhenta, que essa vida anda violenta, e eu peço paz, tudo mais, arder só no fogo desse amor tão bom, saber da melhor versão de mim. E aí, sacudir a mão no ar, encastar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar, sacudir a mão no ar e depois é ver. Poeira levantar, diga amor no ar, sacudir a mão no ar e depois é ver no que dá. Sacudir a mão no ar, encostar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar, sacudir a mão no ar e depois é ver no que dá. Sacudir a mão no ar, encostar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar, sacudir a mão no ar e depois é ver no que dá.
brasiliana. Da Sao Paolo si è spostata a Rio de Janeiro, dove è rimasta attiva per una quindicina d'anni dal 2016. Vive a New York, dove si muove in modo particolare tra i vari club, lo Zinc, il 55 Bar, il Django, il Birdland. Dunque una presenza costante nella scena musicale newyorkese per questa musicista brasiliana, Liz Rosa, di cui abbiamo ascoltato il nuovissimo singolo. Allora, noi partiamo subito con l'intervista alla quale facevamo riferimento. Martin Mayer, 1951 è nato, zurighese, giornalista, scrittore, un'intera vita passata alla NZZ, con la quale collabora tuttora, 41 anni in tutto, 23 come responsabile delle pagine culturali, come ci ricordava Natascia Fioretti, responsabile del settore dunque del feuilleton, oggi scrive ancora commenti, articoli, modera gli eventi pubblici del quotidiano zurighese. Nella Svizzera tedesca è una sorta di istituzione nel mondo della cultura, qui da noi forse meno noto, e visto che appunto sarà ospite degli eventi letterari ad Ascona non potevamo farcelo scappare. La prima domanda di Natascia Fioretti riguarda un suo commento uscito sulla NZZ sulla Bahnhofstrasse e la sua città di Zurigo.
Ja gut, also das ist vielleicht auch ein bisschen mit Nostalgie zu tun. Ich bin ja in Zürich aufgewachsen. In Zürich zur Schule gegangen, in Zürich das Gymnasium gemacht.
Sì, forse c'entra anche un po' la nostalgia. Sono cresciuto a Zurigo, ho fatto qui le scuole e il liceo, ho studiato a Zurigo e ho iniziato a lavorare a Zurigo. E, come dire, non c'è niente di più noioso di questo, stare sempre nello stesso posto. Bisognerebbe in qualche modo compensare con altre cose, i viaggi ad esempio, ma quando si è così concentrati su una città, la si conosce così a fondo, il cambiamento di certi luoghi si nota subito. Da un lato è del tutto normale che dopo 20-30 anni qualcosa cambi, o addirittura cambi in modo drastico. D'altro lato ha però anche a che fare con uno spostamento verso, direi, una certa mancanza di forma delle città e dei centri urbani, una mancanza di identità che ritroviamo in uno stile che si assomiglia un po' ovunque, sempre questi negozi di lusso, sempre gli orologi, sempre la moda. Un tempo, per esempio, nella Bahnhofstrasse c'era ancora un fiorista, c'erano diverse librerie, c'erano negozi di fotografia, c'era una vera varietà. Oggi per me è diventato tutto così sterile. E lo si vede anche dalle persone, dal pubblico che gira in città, gente che viaggia, arriva da Parigi o da Dubai, magari oggi un po' meno, o da Tokyo. E io trovo semplicemente un peccato che l'identità, il colore locale specifico vada perduto. Si può dire la Bahnhofstrasse è sempre stata una via commerciale, certo, ma un tempo era una via commerciale che aveva un proprio carattere. Oggi è dominata dalle grandi catene.
Martin Mayer, lei è stato alla Neue Zürcher Zeitung per 41 anni, tutta una vita, e per 23 è stato responsabile del settore culturale, delle pagine del feuilleton. Nel 2015 è andato in pensione, in questi ultimi 10 anni molte cose sono cambiate, e ad esempio la NZZ ha puntato molto sul mercato e sui lettori tedeschi. Una strategia intrapresa dall'attuale direttore Rick Guillet, lei come la vede? È d'accordo?
Absolut. Also es war ganz essentiell, dass wir das tun, weil der Markt sich dadurch deutlich vergrößert hat. Das ist ja das Problem.
Assolutamente, è stato essenziale farlo, perché così il mercato si è ampliato in modo significativo. Il problema della Svizzera è un po' questo. È un paese piccolo, quadrilingue, tutto molto bello, ma il potenziale di crescita dei media è semplicemente limitato. A ciò si aggiunge il fatto che i giovani sono meno disposti a pagare per i media perché accedono ai contenuti tramite i canali digitali, i media stessi o altre fonti informative. Questo significa che se un'azienda vuole continuare ad avere successo anche dal punto di vista commerciale, e questo è semplicemente importante, deve puntare sui mercati che sono ancora disponibili. Tra l'altro non bisogna dimenticare che la NZZ, dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in realtà il giornale germanofono più importante a livello mondiale, non solo nello spazio di lingua tedesca, ma anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia. Quello della NZZ era un prestigio enorme, costruito anche grazie al fatto che come giornale, fin dal 1933 o anche prima, ci siamo opposti allo spirito nefasto del nazismo, scrivendo con grande fermezza contro di esso. Nel frattempo i media tedeschi hanno dovuto prima rimettersi in piedi e oggi la concorrenza è naturalmente molto forte. In Germania raramente siamo il primo giornale. Il lettore di Francoforte, per esempio, si informa e riceve tutti gli aggiornamenti che lo interessano sull'attualità dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ma siamo spesso il secondo giornale, abbiamo guadagnato molto in termini di lettori ed è un risultato che è stato possibile ottenere grazie all'online.
Zwei Zeitung haben wir deutlich zugelegt und das ist ein Prozess, der ausschließlich über online funktioniert.
Martin Meyer, è anche vero che negli ultimi anni in diversi, soprattutto i lettori e le lettrici della Svizzera tedesca, hanno criticato il fatto che la NZZ, sotto la direzione di Guyet, si sia spostata più a destra. E lei cosa ne pensa?
Direi piuttosto che lui l'ha riportata là dove deve essere. Devo dire, Guyet è un giornalista fantastico, scrive molto bene, con grinta e fa semplicemente parte del profilo, del DNA e della forza del giornale esprimere un'opinione chiara. Non è necessario che tutti siano sempre d'accordo. Da questo punto di vista sono molto contento che Guyet, credo dal 2014, diriga la redazione e naturalmente questo si riflette anche nella reputazione e nei numeri. Certo, sa, ci sono giornali che vogliono in qualche modo dare sempre ragione a tutti, secondo il principio del sia l'uno che l'altro, e questo, a mio avviso, è incredibilmente noioso e intellettualmente sterile. Il politico conservatore tedesco Franz Josef Strauss, anche lui non proprio privo di controversie, disse una volta: «Se vuoi essere di tutti, finirai per essere calpestato da tutti», e questo l'ho osservato in molti casi. Credo che sia fondamentale per un giornale, soprattutto oggi, profilarsi in modo deciso e forte. Nella NZZ ospitiamo anche altre voci che su certi temi la pensano un po' diversamente da Guyet. Fa parte del gioco, ma ciò che conta è il profilo intellettuale e semplicemente l'enorme sapere. Lui è stato più volte corrispondente, ad esempio a Mosca, e per molto tempo in Germania. Una tale qualità giornalistica incarnata nella persona di un singolo individuo è rara da trovare.
Also eine solche Qualität des Journalismus in persona einzelner Menschen finden Sie selten.
Martin Meyer, lo dicevamo prima, lei alla NZZ ha trascorso una vita anche perché ci è arrivato giovanissimo. Non vi aveva ancora messo piede e Anno Helbling, allora responsabile del Feuilleton, già le fece una proposta di assunzione. Impensabile per i nostri tempi.
Frau Fioretti, es war unglaublich für mich. Ich war noch nicht mal.
Signora Fioretti, per me è stato incredibile, non avevo nemmeno 23 anni e la NZZ era il Vaticano del liberalismo. All'inizio la proposta non l'avevo presa troppo sul serio, ero giovane, ci ho pensato un attimo, ma poi non potevo dire di no. In redazione c'erano quasi solo uomini, nella mia percezione erano signori piuttosto anziani, anche se in realtà non erano così vecchi. Per esempio Helbling allora aveva 40 anni. La maggior parte di loro fumava la pipa, ognuno aveva un ufficio e una sorta di piccolo studio rivestito di legno di quercia, con una biblioteca e così via, ed era davvero un centro di eleganza, di forza. Si aveva un grande rispetto reciproco e lì bisognava dimostrare il proprio valore. E quando guardo indietro e penso che ce l'ho fatta, ne sono ancora molto stupito e ringrazio il Signore, ho la fortuna che in qualche modo sia riuscito, perché, come detto, a quell'età, in mezzo a quei signori e poi con il severo caporedattore Fred Luxinger, era qualcosa di particolare, davvero qualcosa di strano e di incredibile.
Fred Luxinger. Das war schon was Besonderes.
Giornalista, ma Martin Meyer è anche scrittore. Agli eventi letterari Monte Verità questa settimana presenterà il suo libro dal titolo Menschenkunde, 33 Stationen aus dem täglichen Leben, inspiriert von Tim und Struppi, pubblicato da Kain und Aba. In italiano potremmo tradurlo così: un percorso nell'umanità, 33 stazioni della vita quotidiana ispirate al mondo avventuroso e luminoso di Tintin. Martin Meyer, come le è venuta l'idea?
Also ich muss dazu sagen, Tim und Struppi war natürlich schon Kindheitsbegleiter.
Naturalmente devo dire che Tintin è stato un compagno della mia infanzia, da quando avevo 8 o 9 anni. Ricevevo ogni tanto un albo e ne ero completamente affascinato. Con le mie sorelle mettevamo in scena quelle avventure nel bosco o a casa, ovunque ci trovassimo. E sì, quella miscela di avventura e leggerezza era grandiosa, era fantastica. Ho sempre detto che Hergé è un Omero del XX secolo, se lo si guarda un po' più da vicino. E poi ogni anno andiamo in vacanza nel sud della Francia da amici e nella biblioteca del padrone di casa ci sono tutte le opere. Così in un momento di disattenzione, in un'estate in cui eravamo lì, ho tirato fuori alcuni volumi e ho iniziato a sfogliarli. In modo del tutto spontaneo ho pensato che tutto ciò di cui parlano le vignette di Hergé rappresentano in fondo costellazioni umane, situazioni tratte dalla vita quotidiana. Hergé ha disegnato circa 15.000 di queste piccole vignette distribuite su 23 volumi e ho pensato questi sono punti di partenza grandiosi per riflessioni che nascono da una singola situazione, da uno di questi disegni o pannelli. Si trattava dunque di trovare tra queste 15.000 vignette 33 scene, 33 è un numero casuale, pensavo che non dovesse essere né troppo lungo né troppo breve, e quando sono tornato a casa ho semplicemente iniziato a scrivere i temi che mi venivano in mente. È stato una sorta di, come posso dire, un test di Rorschach, però in chiave letteraria, nato dalle situazioni rappresentate in quei disegni, e così sono nate queste 33 stazioni.
Un letterarischer Rorschach. Test aus den Situationen heraus, die dort gezeichnet sind, und so ist das entstanden.
Una di queste stazioni, quella che più mi è piaciuta, è dedicata agli Himmelskucker, gli astronomi o coloro che ammirano la volta celeste. Martin Mayer, lei è tra questi?
Nein, zu wenig, aber wenn Sie jetzt sagen.
No, guardo su troppo poco, ma visto che ora me lo chiede con tanta enfasi ed entusiasmo, cercherò di diventare un buon osservatore del cielo. Pascal disse una volta che questo immenso spazio stellato lo spaventa, perché probabilmente teme di non riuscire più a trovare lì il suo Dio. E purtroppo oggi, nelle zone civilizzate, non è quasi più possibile farlo, davvero, perché tutto è semplicemente rovinato dalla luce, dagli effetti collaterali dell'illuminazione artificiale. Ma se ci si trova ancora da qualche parte nella natura, in montagna, e si guarda verso l'alto, certo, è incredibile. Ho scritto un libro, Gerade gestern, proprio ieri, in cui si parla del graduale scomparire delle cose abituali, era il 2018, e l'ultimo capitolo si intitola Che cosa resta? Che cosa è immutabile in un mondo che cambia continuamente? Ciò che è immutabile per noi è questo universo silenzioso, a volte spaventoso, a volte consolante, che nella sua stabilità continua a esistere. Vede, si potrebbe filosofare all'infinito su tutto questo.
Das einfach in seiner Stabilität dort erhalten ist. Also Sie sehen, da kann man jetzt endlos rumphilosophieren.
Herr Mayer, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen.
Ich auch, das war ein super Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht, haben Sie ja gemerkt. Und dann sehen wir uns unbedingt bei den Eventi Letterari.
Ricordiamo che Martin Mayer sarà agli eventi Monte Verità venerdì 27 marzo 15:30 in dialogo con il direttore artistico Stefan Zweifel.
Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età. Infiltrato portatore di emozione, seduttore che promette eternità e che inietta nelle vene giovinezza e brividi nell'anima. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo e come il vento, questi fiori e noi con loro. dentro al ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà. Ed ascolta la medesima canzone che sua madre per vent'anni sul sofà ha sentito ed era vera trasgressione, com'era bella e giovane. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con loro, torneranno cieli immensi dentro appartamenti vuoti e colline e prati verdi. Quartieri devastati, non si ferma il cambiamento. Altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con loro.
La voce è quella di Mauro Ermanno Giovanardi. La voce della Cruz, 9 anni di preparazione per questo nuovo lavoro, esce fresco fresco, è uscito il 20 di marzo, dunque da pochissimi giorni, e poi scegliere con cura le parole, questo è il bellissimo titolo, si sente che dà peso alle parole. Qui le parole sono di Francesco Bianconi, dunque Baustelle, che in una recente intervista ha detto che la voce di Mauro Ermanno Giovanardi gli ricorda la voce di Tenco, addirittura. Anni Zero si chiamava questo brano che abbiamo ascoltato 17:22 in diretta qui per K in occasione del suo centenario. La Biblioteca Popolare di Ascona, in collaborazione con gli eventi letterari di Monteverità, organizza una serata in cui presenta il libro A Long Walk from Hell, un lungo cammino dall'inferno. È un racconto inedito della grande Patricia Highsmith, la celebre signora del noir che ha dato vita al personaggio di Tom Ripley, per esempio. Negli anni Ottanta la Highsmith, sappiamo, scelse proprio il nostro cantone come rifugio, osservandolo con uno sguardo acuto e riportandolo in un racconto edito ora da Casa Grande nell'88 su richiesta del settimanale Nouvel Observateur. Highsmith scrive quello che definisce un racconto dal vecchio Ticino, la storia di un contadino dell'Ottocento ingiustamente scomunicato dal parroco. Apparso in italiano su un giornale locale e poi scomparso dai radar, un lungo cammino dall'inferno è un'opera notevole sia dal punto di vista letterario sia per l'accuratezza con cui ricostruisce il mondo rurale del passato. Allora noi per parlarne abbiamo il piacere di avere con noi Daniele Cuffaro, che intanto saluto. Buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Curatore dell'Ascito, l'importante Ascito di Patricia Highsmith presso la Biblioteca Nazionale Svizzera. Questa sera la presentazione del libro, questo racconto di Patricia Highsmith ambientato nella Svizzera italiana, credo l'unico racconto, ci dirà lei poi se è davvero l'unico. Come nasce questo testo e che immagine del Ticino ci restituisce?
Sì, è l'unico testo di Highsmith sul Ticino. Highsmith, si sa, è costantemente sotto i riflettori, basti pensare quanto esca nel mondo cinematografico. L'anno scorso, complice anche il 30° dalla scomparsa dell'autrice, si è andati un po' più in profondità e tra i vari omaggi e studi si è guardato anche al suo periodo ticinese, e da qui ha preso l'idea di riproporre al pubblico questo racconto che era, come giustamente ha detto, di difficile reperibilità. Il racconto è nato su commissione per la prestigiosa rivista francese e Highsmith, ecco, aveva confidato anche ad un'amica di sentirsi un po' in difficoltà, e in suo soccorso è arrivata Vivien De Bernardi, che sarà anche ospite stasera, ci dirà in che modo ha aiutato Patricia Highsmith, perché quel racconto sorprese per il suo realismo e non si limita alle sue descrizioni paesaggistiche. C'è di più, c'è l'influenza della Chiesa in un contesto rurale, la voce principale del racconto è quella di un contadino, ecco, quindi a dimostrazione di quanto i suoi quadri letterari partissero dal basso, e non è solo in questo racconto, quindi è un racconto poco conosciuto che entra nell'opera globale di Highsmith, ma i tratti sono comunque abbastanza classici dell'autrice statunitense.
Senta, qual era il rapporto di Patricia Highsmith con il Ticino?
Highsmith arrivò una prima volta in Ticino per visitare un'amica a metà degli anni 70 e il suo sguardo andò subito oltre la semplice descrizione da cartolina, si rese conto della complessità del territorio e in questo senso si nota anche durante il periodo che ha vissuto qua un sentimento di appartenenza alla collettività. Fermarsi a casa per 2 mesi la rendeva contenta. Highsmith ha vissuto la Valle Maggia in una maniera che lei stessa riconosceva appartata, ma non per questo solitaria o noiosa. Apprezzava la tranquillità e l'aiuto che le veniva dato dai vicini quando doveva viaggiare per presentare i suoi libri, e usciva e osservava il Ticino anche con un leggero humor, era sensibile alle condizioni dei deboli, a quelle dei lavoratori, osservava il ruolo della donna nelle famiglie ticinesi, diciamo che osservava tutto del quotidiano. Aveva certamente bisogno di una distanza dagli altri e in questa distanza ha vissuto e reso suo ciò che la circondava, e in Valle Maggia adattò ad esempio il suo metodo di scrittura alla vita di montagna, iniziò a fare delle fotocopie mentre prima invece trascriveva sempre tutto, si prese qualche tempo in più nella natura.
Senta, in chiusura, che valore ha il recupero di un testo, possiamo dire, dimenticato?
È qualcosa di importante soprattutto penso per il Ticino, perché è un omaggio anche al Ticino questo testo. Fino adesso, anche nell'ascito letterario, negli ultimi anni sono state inserite, è stato arricchito di singole collezioni che includono un buon numero di lettere. Grazie a queste lettere possiamo capire, possiamo vedere il mondo di Highsmith con i suoi occhi anche nel periodo ticinese. Ovviamente vanno usate in maniera discreta, ma sono una lente di ingrandimento sull'intimità di una persona e su quello che lei faceva durante la sua quotidianità ticinese. Il racconto invece è qualcosa che è pubblico, che però ci ridà una Highsmith che voleva fare questo racconto, ci teneva a farlo e si è impegnata nonostante avesse confidato, come dicevo prima, un'amica, di essere un po' in difficoltà perché non voleva fare un torto al Ticino. Invece ne fece un bellissimo affresco.
Allora, l'appuntamento è per questa sera, lo ricordo, alle 18, Biblioteca Popolare di Ascona, in collaborazione con gli Eventi Letterari. Daniele Cuffaro, nostro ospite, grazie naturalmente, curatore dell'ascito di Patricia Highsmith presso la Biblioteca Nazionale Svizzera, Vivienne De Bernardi, amica ed esecutrice testamentaria della scrittrice. Al centro della serata, Un lungo cammino dall'inferno, questo racconto che torna in edizione Casagrande di Patricia Highsmith, la traduzione di Maurizia Balmelli, le xilografie sono di Giovanni Bianconi. Grazie ancora e buona serata.
Altrettanto, grazie mille.
Sulle note di Mukata artista palestinese da un lavoro del 2018, Inkana Kuntu. Noi ci prendiamo qualche istante di pausa, qualche minuto che lasciamo ai colleghi dell'informazione con il notiziario. Torniamo subito dopo con la voce di Michelle Hulbeck e poi con Daniela Persico, ospite di Senza Vergogna.
K.
Une lumière bleue s'établit sur la ville. Il est temps de faire vos jeux. La circulation tombe, tout s'arrête. La ville si tranquille. Dans un brouillard de plomb, la peur au fond des yeux. Nous marchons vers la ville. Traversons la ville. Une lumière bleue s'établit sur la ville. Il est temps de faire vos jeux. Près des voitures blindées, la troupe des mendiants, comme une flaque d'ombre, glisse en se tortillant au milieu des décombres. Ton frère fait partie des mendiants, il fait partie des errants. Je n'oublie pas ton frère, je n'oublie pas le jeu. On achète du riz dans des passages couverts, encerclés par la haine. La nuit est incertaine, la nuit est presque rouge. Traversons les années, au fond de moi, elle bouge. La mémoire de la mer.
Seconda parte di K, diretta studio, sono Enrico Bianda, la voce di Michelle Hulbeck è musica, scriveva Aldo Nove più di 20 anni fa, è il corpo nudo della sua poetica, ne è il suono, il suo essere cosa tra cose. La poesia, l'opera in prosa, in versi, il suo farsi straniato, straziante, preciso di Michelle Hulbeck ci accompagna in una metafisica sinistra, lontana memoria di una mitologia esplosa. Così scriveva Aldo Nove, sono passati 26 anni dalle parole che accompagnavano Il senso della lotta, una raccolta poetica che usciva in traduzione italiana per Bompiani. Adesso stiamo ascoltando i nuovi lavori poetici di Michelle Hulbeck per tutta la settimana. Domenica sarà a Ascona alle 18. Souvenez-vous de l'homme è il titolo di questo nuovo lavoro che lo vede affiancato dal musicista Frédéric Lot. E alle 17:38 torna Senza Vergogna, la rubrica che sta battendo gli ultimi colpi. Siamo arrivati a 33 ospiti, prosegue il nostro percorso in diretta con noi Daniela Persico, che saluto, ben trovata.
Buonasera.
Buonasera, critica cinematografica, programmatrice, dal 2013 ha lavorato per il Locarno Film Festival in differenti posizioni, fino al 2018 è stata responsabile del team editoriale e della Critics Academy, dal 2013 curatrice dell'Immagine e la Parola, dal 2019 in qualità di membro del comitato di selezione, ma poi fa tantissime cose in giro per l'Europa, legate tutte al cinema, soprattutto in ambito di festival e di preparazione, formazione anche dei giovani. Siamo anche alle ultime battute, come dicevo, delle nostre sedute terapeutiche di gruppo. Daniela Persico, come sa, le regole sono chiare. Lei ha accettato di sottoporsi a questo trattamento. Sappiamo che ha due rimossi musicali su quali vuole lavorare per iniziare. Il primo, forza, cosa vuole parlare?
Beh, allora partiamo subito da Ambra, perché non si può che partire da lì, visto che sono una ragazza degli anni 80, una ragazza cresciuta con Nonella Rai e con questa trasmissione che ci veniva un po' vietato di vedere in televisione quando eravamo bambine, e quindi non posso non amare T'appartengo, che è stata la canzone che dovevo cantare sottovoce perché i miei genitori non dovevano assolutamente sapere che avevo visto la trasmissione in TV.
Allora, noi il programma prevede, la terapia prevede di ascoltarla insieme a tutti, perché è una terapia pubblica, dove i fantasmi appunto dagli armadi vengono presi e buttati così in pasto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, ci ascoltiamo un pochino di Ambra con il suo T'appartengo.
Io mi ero persa nella nebbia e tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura. Adesso giura. Adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio. Perché un amore col silenziatore ti spara al cuore, pum, sei caduto giù. T'appartengo, io ci tengo, e se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni, prometto, prometti.
Ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno.
Eccolo qui il ritornello famoso, lo aspettavamo, un amore con silenziatore ti spara al cuore. C'è da dire, Daniela Persico, che in fondo le sue non sono queste colpe terribili, perché ascoltare il testo, insomma, siamo in pieno hip hop trap 2026, e qui quanti anni fa? 20?
Beh, 20 anni fa è stata un grande tormentone di tutte noi ragazzine. Infatti una nota curiosa è il fatto di essermelo ritrovata molto più grande in un film che è Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, e quindi essere sicura che questa autrice come me condivide la mia età.
Allora, tra l'altro, beh, Ambra, poi lo sappiamo, è partita lì con l'auricolare, con Gianni Boncompagni, che le sussurrava, vede che lo so anch'io come funzionava, che le sussurrava nell'orecchio, poi l'età, io non chiedo la sua, la mia è dichiarata 55, e quindi Boncompagni le sussurrava, però poi da lì Ambra Angiolini ha avuto il suo percorso di attrice, di artista, ed oggi è pienamente nel pieno delle sue forze artistiche. Ma non è tutto, qui senza vergogna accogliamo due fantasmi per concludere la terapia, ce ne vogliono due, sento che c'è ancora qualcosa nell'aria di cui lei ci vuole parlare.
Sì, perché tutte queste canzoni vengono, attraversano anche il cinema, che è la mia vera grande passione, e quindi così, quando mi avete chiesto di canzoni che mi tornavano in mente, l'altra grande canzone è un'altra canzone d'amore, è All I Want Is You degli U2, una canzone che io non ho scoperto essendo una fan degli U2, ma ho scoperto quando è uscito Giovani Carini e Disoccupati, in cui il personaggio di Ethan Hawke dedica questa canzone a Winona Ryder, ed erano un po' la mia coppia, no, modello quando ero ragazzina, e quindi questa canzone poi mi è rimasta dentro.
Beh, Ethan Hawke è stato la coppia ideale di molti, in modo particolare nella trilogia Before the Sunset, penso si intitolasse, tre film che l'hanno seguito poi nel suo progressivo invecchiamento. Va detto, è invecchiato bene, io lo sto seguendo in The Low Down proprio in questi giorni, e se li porta bene, anche lui credo sia di tipo del 71, insomma, tanta invidia, va detto. Allora, con Ethan Hawke e con Daniela Persico noi andiamo sugli U2, ci salutiamo, la ringraziamo, le lasciamo il tempo di rialzarsi, poggiare i fazzolettini per il piano pianto che si è fatta con Ambra Angiolini. Ci risentiamo presto, tra
grazie.
Poco arriva il festival, lavoreremo a stretto contatto per un paio di settimane. All I Want Is You, sono gli U2 e con questo ci salutiamo. Grazie mille, buon viaggio, sappiamo che è in treno.
Buona
risentirci.
Serata.
You want diamonds and a ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave.
U2 o gli U2, All I Want Is You, 1989, l'anno di pubblicazione di questo che era un singolo ed era la scelta di Daniela Persico per il nostro Senza Vergogna. Sono le 17:48, siamo arrivati al nostro K in Libertà, alla piccola copertina del pomeriggio. Vorrei partire da Jessica Foster. L'avete mai sentita nominare? Ieri ne abbiamo appena accennato con Giuliana Altamura in diretta qui a K. Se seguite l'account Instagram della Casa Bianca, vi sarà capitato di vederla, è una soldatessa decorata giovane che appare spesso, se non sempre ultimamente, in compagnia del presidente Trump, in occasioni pubbliche molto importanti, la si vede con Putin, la si vede con Zelensky e altri frangenti istituzionali. È il volto giovane, femminile, sorridente, affascinante dell'esercito degli Stati Uniti, è la versione accomodante e solare dell'ordine imposto dal più forte esercito del mondo, è la prova che quella che in questi anni, la prova che è quella che stiamo osservando è un'amministrazione aperta al nuovo, ecco, al confronto e sensibile al sogno americano. Chiunque può riuscire, anche una donna giovane e bella in un contesto difficile come l'esercito degli Stati Uniti. Insomma, tutto bello, tutto appassionante, peccato che non esista. Il Washington Post ha fatto un'inchiesta, una piccola inchiesta, non ci voleva una grande scienza, e non risulta però alcuna soldatessa di nome Jessica Foster che abbia accessi sensibili come quelli che le permetterebbero di partecipare a summit come quelli con Putin o Zelensky. Si tratta di un prodotto di intelligenza artificiale, quella Jessica Foster non esiste, è pura invenzione, ed è uno strumento di distrazione di massa interno agli Stati Uniti. Di domande ce ne sarebbero diverse, perché scegliere di costruire un personaggio artificiale e farne una soldatessa decorata? Perché andare a prendere un account artificiale creato dall'intelligenza artificiale sul social a pagamento FanView? Che cosa ci dice il fatto che l'amministrazione americana scelga di mettere accanto al presidente una figura sintetica che opera in un account di un social a pagamento, avversario di OnlyFans? Ed infine, quanto sta diventando difficile distinguere reale da artificiale, anche a livelli ai quali occorrerebbe francamente non dover mai diffidare di quel che vediamo. Forse vale la pena accennare al fatto che FanView è una piattaforma social basata su abbonamenti che consente ai creator di monetizzare i propri contenuti, che siano fotografie, video o live, tramite abbonamenti mensili, messaggi privati e contenuti pay per view. Si distingue come alternativa a OnlyFans offrendo l'85% delle entrate nel primo anno e supportando attivamente gli influencer virtuali generati dall'intelligenza artificiale. Va detto che questo profilo pare sia stato chiuso da Meta per violazione dei regolamenti della piattaforma. Ma l'intera operazione mette in luce una strategia sempre più diffusa per catturare l'attenzione online. I profili che mostrano donne generate dall'intelligenza artificiale che si spacciano per soldatesse, camioniste e agenti di polizia sostenitrici di Trump hanno riscosso un enorme successo su piattaforme come TikTok, Instagram e X, dove migliaia di utenti hanno commentato suggerendo di credere che queste donne siano reali. Una serie di account di destra che diffondono patriottismo mescolato a pornografia soft utilizzano immagini di donne false convincenti per attirare gli spettatori in un internet distratto, monetizzarne l'interesse e ottenere vantaggi politici. Che tutto questo approdi alla comunicazione istituzionale della Casa Bianca non dovrebbe più sorprendere, ma la profonda amaro in bocca, acuendo l'impressione di una progressiva pornografizzazione della politica o la sua definitiva messa a reddito.
You kiss my head as you stood in the door. Then you said, don't wanna see you no more. All I could say as you walked out on me is how I hope you'd remember your key to one last look. Take the phone off the hook. I must confess, I agree. All those days when I went through a phase of missing the love that you bore. In retrospect, there's something I can't neglect. I was missing a love, but not yours. Thank you.
1984, anno d'oro, va detto, per il pop colto inglese sicuramente. Tra i tanti magnifici dischi che uscirono quell'anno c'era anche Eden, l'album d'esordio del duo inglese Everything But The Girl. Il brano che abbiamo ascoltato, I Must Confess, vedeva ovviamente la chitarra di Ben Watt accompagnare quella che all'epoca era la sua compagna, Tracy Thorn, o forse sono ancora, ma insomma entrambi tra l'altro tuttora lavorano insieme. Giusto lo scorso anno mi pare è uscito un nuovo lavoro dopo alcune decine di anni, sono al centro dell'attenzione costantemente. Everything But The Girl nella scaletta di K nel pomeriggio della Rete 2. Adesso ancora un brano musicale che vede insieme il pianista Sullivan Fortner insieme alla voce di Kurt Elling, Things Ain't What They Used To Be, 2024, Le cose non sono ciò che sembrano, ed è un brano che ci porta direttamente alle 18, momento nel quale ci occuperemo di musica, e lo faremo con Riccardo Bertoncelli. È uscito il suo memoir, un libro che accompagna la sua vita dagli inizi al 1980, quando era grosso modo poco meno che trentenne.
Used to be you were mine completely, but you told me the time was changing. Used to be you would kiss me sweetly, but lately you've been busy rearranging. So now I see ain't nothing the same as it used to be. It used to be I went for you and you for me. It used to be ain't nothing like that going on now. No, no, nothing going on now since you turned me away. You used to love me, now you're cheating me because you turned me away, turned me away. Baby, please, 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 pretty baby, hear me pleading, won't you hear me? Hear me begging you, pleading me because you lead me to ruin. Used to love me, now you're cheating me because it's me you're gonna do it. When you get love and you lose love, ain't nothing no one else can do. That's the shake-up you and she used to be. Now there's a breakup. How to make up when you get love and you lose love, that's it, love split. Thank you.
Colpito, devo dire, alla morte dell'ex direttore dell'FBI, il tweet su X di Donald Trump, che si rallegrava di questa scomparsa, della sua morte. E da qui direi che possiamo partire con Tommaso Soldini. Benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, il tema è la morte, è cupo, ce ne rendiamo conto, ma ha molti risvolti che possono non essere cupi. Il nostro rapporto con la morte, devo dire che spesso quando si intende parlare di morte mi torna in mente la frase «loro non ne parlano», riferita alla cultura romanì che affronta la morte con un profondo silenzio rituale, spesso evitando proprio di nominare i defunti o di parlarne esplicitamente per non evocarne lo spirito. È un aspetto centrale della loro psicologia e della tradizione. E invece noi, Tommaso Soldini, che facciamo?
Ma allora, sì, il tema della nominazione della morte è un tema, dicevi giustamente, a proposito della morte dell'ex capo dell'FBI e del tweet di Donald Trump. È anche un tema che abbiamo appena trattato a cliché, per cui, ahimè, mi sta nel cervello. Ma anche questo tempo ci obbliga un po' ad avere il tema della morte nel cervello. Quindi il desiderio, diciamo, l'auspicio è quello proprio di guardare che cosa voglia dire nominarla questa morte, no? Come la si nomina in questo periodo e come siamo abituati a nominarla nella nostra cultura. Ovvio, io non sono un esperto preciso di questo tema, però durante la mia infanzia sono stato schiavizzato da mio padre Fabio Soldini, che appunto, quando io ero da poco alfabetizzato, stava conducendo uno studio che poi è diventato un libro dal titolo suggestivo, no? Parole di pietra, perché per un'estate intera ha obbligato me e i miei fratelli e sua moglie, tra l'altro, a percorrere tutti i cimiteri del Mendrisiotto per trascrivere gli epitaffi, le scritte sulle lapidi, in modo tale da arrivare un giorno alla sua gloria personale, alla gloria letteraria e critica, ma diciamo per cavare quelle che sono le regole della narrazione e della nominazione della morte, tutto sommato dal Settecento fino al Novecento inoltrato. Ecco, è stata un'estate non banale, dire memorabile forse troppo, non banale di sicuro, perché c'è chi legge i fumetti a quell'età, io ho letto i fumetti di pietra dei cimiteri del Mendrisiotto. Una cosa che ricordo, ovviamente bisognerebbe chiedere a lui per un giudizio più esperto, ma una cosa che mi ha colpito moltissimo poi è stato diciamo, rendermi conto che leggere gli epitaffi, leggere le lapidi significava leggere non tanto la narrazione della morte, ma come ci insegna anche Edgar Lee Master nel suo antologia di Spoon River, che cosa noi vogliamo dire ai vivi, ai rimasti, a proposito di chi se n'è andato, no? Cioè di chi è andato nell'aldilà. Quello che si trova nei cimiteri, dunque, è quello che vogliamo osservare per i posteri. Questo è un po' il punto di partenza della riflessione di stasera. Cioè, la nostra cultura ha cercato per lungo tempo di rappresentare la morte in modo positivo. E quindi si è presa la parte migliore di chi veniva interrato, quelli che tra l'altro non finivano nelle fosse comuni, ovviamente, perché di quelli si taceva, ma quelli che avevano la lapide potevano essere ricordati positivamente. Perciò chissà quanti fedifraghi sono passati alla storia con la patente di moglie o di marito fedele.
Beh, tu hai detto che quell'estate non fu memorabile, può anche essere, ma sicuramente fu un'estate che lavorò sulla memoria direttamente a contatto con la pietra. Qui si innesta il tema della verità e della menzogna della morte, che cosa resta dei defunti nei ricordi, quale memoria serbiamo di loro.
Ecco, sì, ritornando a queste lapidi, si potrebbe forse dire che la nostra è una cultura tutto sommato ipocrita, no? Quindi che preferisce le bugie, omette le verità oppure le manipola, tutto per illudere i posteri, tutto per illudere chi rimane. Una cosa da doppio standard, altra espressione che si usa tanto oggi, no? Doppio standard, doppia morale. Forma che nasconde il contenuto. Forse, non so, così per un gioco divertente, per capire come cosa si nasconde dietro questa ipocrisia, sarebbe bello immaginarsi un cimitero e delle lapidi in cui invece di dire il bene si dica solo il male, no? Faccio così due esempi al volo. Qui giace Thomas Kleingeld, ladro, ipocrita e bugiardo, padre assente. Quando guidava in autostrada scalava di colpo la marcia per farsi trovare addosso quelli che lo volevano superare. Oppure Heinrich Hessen, marito fedele e pessimo cuoco, obbligava tutti i familiari a nutrirsi di cibo macrobiotico cotto al vapore. Non voleva il televisore per non corrompere i figli, poi però durante le sedute riflessive guardava i film dei fratelli Vanzina sul telefonino. Ecco. Cioè sarebbe un gioco divertente, sicuramente sarebbe un cimitero spassoso, ma cambierebbe completamente la nostra concezione della vita e della morte, no? Perché sarebbe in qualche modo un cercare il peggio. E forse la verità non è né nel cercare il meglio né nel cercare il peggio, cioè dico una banalità, noi non siamo né le cose migliori che abbiamo fatto, ma nemmeno le peggiori, no? E questo secondo me è il punto che ci aiuta a capire come mai forse per secoli la nostra cultura ha cercato di mettere in epigrafe soltanto il bene. Forse, anzi sicuramente, non per fare un piacere al morto, perché tanto lui, per quel che ne sappiamo, insomma, non potrà goderne moltissimo, no? Non trarrà beneficio da quello che scriviamo o diciamo di lui, ma per dare testimonianza del bene. Credo che sia questa la sola verità interessante. Cioè, noi usiamo la vita della persona che se ne va, abbiamo usato la sua vita per dare testimonianza della sua dimensione positiva, come se fosse, diciamo, una rassicurazione per chi rimane qui, una ispirazione positiva. Già se n'è andato lui e forse se ne va la parte negativa di lui, noi cerchiamo di tenere almeno, penso, quella positiva. In questo senso mi sembra di poter dire che sia le lapidi, sia i coccodrilli sui giornali, no? E alla radio ovviamente, sono sì state delle tipologie testuali miranti al fantastico e alla geografia, sono forse state anche forme di ipocrisia, però hanno praticato questa ricerca del bene. E quindi quando si sente parlare, per me il punto essenziale della riflessione, quello che mi ha colpito di più è stato quando il presidente Barack Obama aveva gioito, diciamo così, annunciando la morte di Osama Bin Laden. Ecco, lui, ma adesso anche le varie, diciamo, i vari orgogliosi annunci delle morti, per esempio di Khamenei, da parte del governo israeliano e statunitense, per arrivare a Donald Trump, che se la prende con Robert Mueller, dicendo testualmente «sono contento che sia morto, non potrà più fare del male». Ecco, mi sembra che queste parole cambino completamente il giro del pensiero che ci concerne il nostro stare in vita. E quindi, cioè, essere felice, gioire per la morte di qualcuno è qualche cosa che cambia profondamente la nostra stessa cultura. Ecco, io non riuscirei mai ad augurarmi o a gioire della morte di qualcuno. Forse, pensando a Donald Trump, semmai mi verrebbe da dire che mi domando come possa ancora Dio Padre riuscire a vivere nell'alto dei cieli senza la compagnia del presidente attuale degli Stati Uniti d'America.
È un'ottima chiave per provare a leggere i sentimenti. Ora, nella profondità delle tue parole, mi veniva in mente una scena che potrebbe chiudere con un sorriso questo tuo editoriale, immaginandoci un cimitero delle verità dove le persone sepolte portano in epigrafe ciò che realmente sono state nel corso della loro vita. Potrebbe essere un magnifico luogo di confronto poi con i fantasmi che da quelle tombe potrebbero poi uscire. Insomma, a quantomeno sarebbe chiaro il motivo del loro ritorno, diciamo così. Allora, noi ci fermiamo qui.
Mi sembra un'ottima idea, sì.
Tommaso, ci fermiamo qui. Grazie mille per essere stato con noi questa sera. Ci risentiamo presto in questo spazio, sperando anche in altri, insomma. Abitiamo questa radio con bei pensieri e parole allegre. Buona serata.
Sempre un piacere, grazie mille.
E a presto, ciao.
A presto, ciao. Oh,
Allora, è nelle librerie da pochissimo, in verità, il nuovo libro di Riccardo Bertoncelli, critico, storico musicale, storico collaboratore di riviste che a loro volta hanno fatto la storia della critica musicale. Voce di casa qui a Rete 2, benvenuto a K. Riccardo Bertoncelli, è un piacere.
È un piacere tutto mio, grazie dell'occasione.
Allora, il libro si intitola Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues. È il libro, mi posso permettere, è il libro che aspettavamo, direi, da diversi anni, da tempo, ripercorrere in parte la formazione, l'educazione musicale di Riccardo Bertoncelli, ma non solo, insomma, gli incontri, le esperienze personali di Bertoncelli. È tutto sommato, insomma, per chi voleva leggere tra le righe o al di là, insomma, della pagina, è una specie di sogno che si avvera, va detto. Ora il libro ce l'abbiamo fisicamente tra le mani, esce per Feltrinelli, con una copertina evocativa, fortemente evocativa. Ci sono ovviamente i Beatles in prima linea, c'è l'amato, aggiungo io, Frank Zappa, c'è Jimi Hendrix, c'è Elvis, c'è Bob Dylan, c'è Patti Smith, c'è forse Joni Mitchell, no, però potrebbe essere Nico in alto a destra.
Nico,
è Nico, meglio. La frangetta sembrava quella, ma è Nico. E allora, in questo libro, Abitavo a Penny Lane, si intrecciano, partiamo da qui, memoria personale e storia della musica. In che modo il ricordo individuale può diventare, insomma, strumento critico, perché abbiamo a che fare con Riccardo Bertoncelli, per rileggere un'intera stagione culturale?
Ma innanzitutto devo dire che sono stato molto fortunato, nel senso che ho veramente vissuto un'epoca straordinaria in diretta, un'epoca, appunto, gli anni 60, soprattutto il 70, che sono stati anni ricchissimi. Io dico sempre che allora c'era un'Amazzonia tutta da esplorare, da scoprire. Oggi questa Amazzonia è stata in buona parte disboscata, quindi le idee latitano e manca quello slancio pionieristico e tutto il resto. A quel punto davvero le scoperte, cioè il mondo in quegli anni è cambiato profondamente, e direi, usando un termine discutibile, oggettivamente, per cui ognuno può avere le sue passioni, grandi o piccole, ma quell'epoca lì è stata sicuramente unica e irripetibile, davvero, adesso possiamo dirlo. E sono stato molto fortunato di avere 15 anni nel 1967, che per me è stato uno degli anni rock più belli, 18 nel 1970, un anno jazz strepitoso, e insomma di avere vissuto, appunto, in diretta quella grande trasformazione musicale.
Questo libro, mi pare, fin dalle primissime battute, possa divenire anche l'opportunità per ricostruire una storia culturale della critica musicale. Era uno dei tuoi intenti, oppure, essendo Bertoncelli che scrive, non poteva essere altrimenti?
Ma no, uno dei miei intenti, guarda, sinceramente, io ho cercato di raccontare i fatti miei, anche perché spesso sono pittoreschi e aiutano la lettura, però nello stesso tempo sinceramente speravo che i fatti miei in qualche modo scolorassero davanti al fatto di essere spartiti da un'intera generazione. E poi sì, è vero, a ripensarci, in quegli anni c'era, fino agli anni 80 c'è stata una voglia di parlare della musica, di scoprire strumenti nuovi, veramente i grandi ci avevano lasciato questo grande spazio, nel senso che non si interessavano, pensavano che il rock fosse una musica assolutamente leggera. I jazzisti stessi, che erano stati spinti via dagli altri, considerati eretici, consideravano eretici noi. Per cui ci hanno lasciato questo spazio immenso che abbiamo riempito con fantasie, lucubrazione, qualche volta anche così allucinazione, ma che però alla fine ha prodotto qualcosa. Tutto il contrario di quello. Adesso mi sembrano rimasti solo frammenti di questo discorso e non lo so, non voglio avere nostalgie, non è né un bene né un male, però è veramente un paesaggio completamente diverso.
È un po' frammenti di un discorso amoroso alla Roland Barthes, visto che evochi questa parola. Tra l'altro c'è una ghost track, come si dice in gergo, capitolo 27, che ci dice proprio che questo libro racconta qualcosa della mia vita fino al dicembre 1980, dunque tantissimi anni fa. La storia del tuo rapporto con la musica, la storia di Riccardo Bertoncelli come critico musicale e anche parallelamente e inevitabilmente la storia della vivacità delle riviste musicali, per esempio tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, vengono citate Muzak e Gong per inciso. Ora, al di là del fatto che di riviste ne rimangono assai poche, forse Rumore, Blow Up, con la quale tu collabori, Rockerilla, Buscadero, cos'è cambiato, oltre ovviamente ai costi per tenere in vita un'iniziativa editoriale, cos'è cambiato da quella stagione a quella di oggi per quello che concerne il luogo dove fare critica musicale?
Ma i giornali sono diventati, secondo me, un deposito. Io sinceramente amo molto gli approfondimenti, poi mi considero storico, per me la voglia di scavare nel passato prevale su ogni attualità. Per altri non è così e comunque in nome dell'attualità si recensiscono ogni volta, ogni mese, veramente decine e decine, anche perché i dischi ormai non ci sono più filtri, c'è molto self-publishing e c'è anche proprio una grande proliferazione di piccole etichette, che da un lato è un bene, dall'altro però bisognerebbe fare, cioè se io avessi una rivista, ecco, mettiamola così, se io avessi una rivista e fossi il direttore, io sceglierei 10-15 dischi al mese, anche per non frastornare chi mi legge, e proprio sarei severo nello scegliere quelli che significano qualcosa, se no si finisce per fare piccolo cabotaggio e per sciupare pagine, idee, aggettivi, un po' così, ecco. Mi piacciono gli approfondimenti critici, le connessioni, e quella benedetta cosa che è l'interazione tra i generi. Noi, la mia generazione, se c'è una cosa buona che ha fatta una almeno, è quella di aver abbattuto questa colonna verticale gerarchica della musica, per cui adesso si può andare da una parte e dall'altra, direi orizzontalmente.
Fa anche molto sorridere, insomma. Io appartengo, come dire, alla stampa mainstream, io e tutti i miei colleghi. Devo dire che il rapporto con la stampa e i giornalisti mainstream non è cambiato. È molto istruttivo e divertente leggere le pagine dedicate a questo tema. Come guardavi le pagine di spettacolo dei quotidiani appunto mainstream, che poteva essere il Corriere della Sera, l'Unità o altri quotidiani dell'epoca?
Ma allora, da un lato mi sembrava che ci fosse troppa indulgenza nei confronti delle case discografiche, delle scelte discografiche, mi sembravano un po' eterodiretti, un po' delle scelte pilotate. Non erano mai, almeno in Italia, devo essere sincero, non erano mai davvero indicative, ma io poi da giovane ero estremamente severo, ero estremamente esigente. E andavo a cercare all'estero soprattutto, e non, di sicuro non sui giornali generalisti. Mi piaceva molto una rivista che non ricordo mai nessuno, che è citata più volte nel libro, è Rock and Folk, una bellissima rivista francese che ha resistito tanti anni. Quando fondammo Gong un punto di riferimento era quello. E poi naturalmente gli americani, Rolling Stone, Prima Maniera, Cream. E soprattutto ecco, una rivistina deliziosa piena di informazioni che era Zigzag nell'Inghilterra degli anni 70.
Beh, c'è da dire, io poi lascio ai lettori appassionati, sappiamo che su Rete 2 sono moltissimi, la scoperta della relazione con i grandi musicisti che Riccardo Bertoncelli ha incontrato. Ci sono aspetti che invece mi piaceva sollevare in questa intervista, perché ad esempio spesso il ricordo getta un ponte all'oggi. Come guardi a quelle esperienze musicali oggi? Non credo, o non del tutto, no, in termini di nostalgia.
Ecco, le guardo con grande rammarico anche, perché sono stato anche lì troppo avventato, cioè ho, ho passato per normali dei contatti, cioè quando uno vive certe storie come le ho vissute fra gli anni 60 e 70, in fondo alla fine degli anni 70 io ho solo 28 anni quando finisce il racconto, 29 quando finisce il racconto del libro, uno pensa che le cose belle che gli sono capitate gli ricapiteranno e poi magari anzi con più consapevolezza e più maturità saranno sempre più belle, invece non è così, cioè dopo incontri magari altre cose ma non hai più quelle scoperte, cioè davvero se io penso a certi personaggi come Zappa, come Kevin Ayers, personaggi bizzarri, particolari, come Nico che appunto ho voluto in copertina perché feci con lei un'intervista estremamente intensa e drammatica nel 1975, quando penso penso che tutto sommato avrei dovuto davvero farne anche di più. L'intervista non è mai stata la mia tazza di tè preferita e invece avrei dovuto forse dedicarmi di più. In ogni caso, comunque, quegli anni mi viene anche da dire, nonostante io li abbia vissuti molto intensamente, avrei forse dovuto viverli ancora più intensamente. E sono anni, ripeto, irripetibili e non è la nostalgia che parla, è proprio il lucido raziocinio.
A proposito di avventatezza, ci sono anche righe, pagine estremamente divertenti, lette ad oggi chiaramente, per esempio la puntuta risposta di Demetrio Stratos ad una recensione di Riccardo Bertoncelli, che già o non era ancora passato dalla recensione storica di Guccini e la storica risposta artistica di Guccini. Allora, a leggere quella precisione di risposta di Demetrio Stratos, un po' di nostalgia viene però.
Però vedi, noi accusavamo, lui ci accusava di essere dei maestrini, che c'è una frase che cito, dei maestrini che fanno del il buono e il cattivo tempo. E noi accusavamo lui e Sassi, che era il manager di Miurgo degli Area, li accusavamo della stessa cosa, di fare un po' i troppo sapienti, quelli che volevano insegnare e dare la linea a tutti i costi. Lì aveva ragione Demetrio, devo essere sincero, io mi ero avventurato, perché spesso si fa così, è come un professore che vede un allievo estremamente bravo e vorrebbe che si impegnasse ancora di più. A noi dico di Gong, gli Area piacevano tanto, però trovavamo che certe volte facevano un po', si perdevano per sentieri laterali quando avrebbero dovuto sperimentare di più, ecco. E quindi quella recensione nasceva da un dispetto di questo genere, non certo da un rifiuto, ecco, non era una stroncatura. E però poi Demetrio, ecco, era uno che ci teneva a sottolineare, e effettivamente lì mi ha colto in fallo, lo riconosco. E c'è anche un particolare estremamente curioso che nel libro cito, che voglio dire, lui a un certo punto mi dice: tu citi Cecil Taylor come pianista, ma io direi Conlon Nancarrow. Io non conoscevo questo straordinario personaggio e pensai che il nome era così assurdo che lui volesse prendermi in castagna, cioè che io dicessi certo che conosco Conlon Nancarrow, e lui mi avrebbe risposto: ma guarda che non esiste. Ho scoperto poi che Conlon Nancarrow non solo esiste, ma è un personaggio eccezionale che ha fatto delle partiture per pianole meccaniche d'avanguardia assolutamente eccezionali, ed è stata un'altra lezione di quella storia.
Ci fermiamo qui. Riccardo Bertoncelli ha pubblicato, è freschissimo, Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues. Lo pubblica Feltrinelli. Grazie mille per essere stato a K.
Grazie a te, Enrico. Grazie a tutti.
Deeper wave than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities.
Se vuoi saluti, siamo al congedo. K si ferma qui con Riccardo Bertoncelli, che ci ha parlato del suo libro appena uscito. È un memoir che ci fa inseguire la sua vita fino al 1980. Noi, se vorrete, ci sentiamo domani a partire dalle 17, sempre in diretta qui sulla Rete 2. Restate all'ascolto dei nostri programmi. Tra poco la replica di Modem, che arriva tra pochissimi minuti. Buona serata, state bene.